Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ricordiamo oggi la testimonianza di Giovanni il Battista, così legato, come troviamo in tutti i Vangeli, al Signore Gesù. Preghiamo anche, con la sua intercessione, per tutti quelli che patiscono motivo della verità e della giustizia.
Dal libro del profeta Geremia, capitolo 1, versetti dal 17 al 19. In quei giorni mi fu rivolta questa parola dal Signore: tu stringi la veste ai fianchi, alzati, e di loro tutto ciò che ti ordinerò. Non spaventarti di fronte a loro, altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro. Ed ecco, oggi io faccio di te come una città fortificata, una colonna di ferro e un muro di bronzo contro tutto il paese, contro i re di Giuda e i suoi capi, contro i suoi sacerdoti e il popolo del paese. Ti faranno guerra, ma non ti vinceranno, perché io sono con te per salvarti. Parola di Dio.
Lettura del Santo Evangelo secondo l'Evangelista Marco, capitolo 6, versetti 17-29. In quel tempo Erode aveva mandato ad arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo, perché l'aveva sposata. Giovanni infatti diceva a Erode: non ti è lecito tenere con te la moglie di tuo fratello. Per questo Erodiade lo odiava e voleva farlo uccidere, ma non poteva, perché Erode temeva Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e vigilava su di lui. Nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. Venne però il giorno propizio, quando Erode, per il suo compleanno, fece un banchetto per i più alti funzionari della sua corte, gli ufficiali dell'esercito e i notabili della Galilea. Entrata la figlia della stessa Erodiade, danzò e piacque Erode ai commensali. Allora il re disse alla fanciulla: chiedimi quello che vuoi e io te lo darò. E lei giurò più volte: qualsiasi cosa mi chiederai te la darò, fosse anche la metà del mio regno. Ella uscì e disse alla madre: che cosa devo chiedere? Quella rispose: la testa di Giovanni il Battista. E subito, entrata di corsa dal re, fece la richiesta, dicendo: voglio che tu mi dia adesso su un vassoio la testa di Giovanni il Battista. Il re, fattosi molto triste a motivo del giuramento dei commensali, non volle opporgli un rifiuto. E subito il re mandò a una guardia e ordinò che gli fosse portata la testa di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò in prigione e ne portò la testa su un vassoio. La diede alla fanciulla e la fanciulla la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, saputo il fatto, vennero, ne presero il cadavere e lo posero in un sepolcro. Parola del Signore.
Commentiamo insieme la figura del Battista nel Vangelo di Marco. È già stato ricordato, capitolo 4, e poi ancora più avanti, la questione in Matteo veramente. Volevo solo introdurre ricordando che poi, per stare a Marco, nel capitolo 9, esattamente dal versetto 10 in poi, Gesù ricorderà la sorte del Battista legata alla profezia della sua passione, e quindi l'Evangelista anche per questo, penso, racconta qui già precedentemente la sorte del Battista.
Io volevo solo dire che mi sono trovata di fianco a questo Vangelo moltissime citazioni scritte, non so quando, della Sapienza, giusto? E allora ne leggo qualcuna perché appunto mi sembrava bello, dopo questi tre giorni, no? Vederle proprio anche nella figura del Battista. Allora, la prima è 1:1, amate la giustizia, voi giudici della terra, pensate al Signore con bontà d'animo. Ma questa, poi 2:12, dicono tendiamo insidia al giusto, che per noi è d'incomodo e si oppone alle nostre azioni, ci rimprovera le colpe contro la legge e ci rinfaccia le trasgressioni contro l'educazione ricevuta. Proclama di possedere la conoscenza di Dio, è diventato per noi una condanna dei nostri pensieri, eccetera. No, quindi tutta quella parte lì. Qui ancora per il re. Dunque, re, ascoltate, cercate di comprendere, imparate, o governanti di tutta la terra. Dal Signore vi fu dato il potere, eccetera. E poi forse quella ancora più calzante è 16:13, quindi l'ultimo pezzo proprio. Tu, o Signore, hai potere sulla vita e sulla morte. Conduci alle porte del regno dei morti e fai risalire. L'uomo uccide con la sua malvagità, ma non può far ritornare uno spirito che se n'è andato, né libera un'anima già accolta nel regno dei morti. Questo anche perché lui diceva a un certo punto, questi il Battista, no, i versetti precedenti quando diceva su Gesù, ma forse questo è il Battista che io ho fatto decapitare, che forse è risorto dai morti. Sì, mi sembrava che riprendesse alcuni aspetti.
Il contesto è quello della identità di Gesù nel Vangelo, però viene inserito poi dentro, dato che Erode dice Giovanni risuscitato dai morti, e viene poi inserito il racconto di come è stata la vicenda di Giovanni, e in questo mi pare che ancora si sottolinei che il profeta giusto e santo, come viene definito dal versetto 20, vive, la sua presenza continua, anche se il nostro testo finisce appunto con questo vassoio, insomma tutto sembra finire su quel vassoio, ma il contesto mostra che invece la voce di Giovanni, la sua presenza è ancora lì, che aleggia, che inquieta, e in qualche maniera si mischia con l'identità di Gesù. Opposto a questa figura santa e giusta, a me sembra che ci sia Erode, certamente, ma ancor più, oppure fa parte anche della figura di Erode, questa figura di Erodiade, che è così interessata a mantenere la sua presenza nella reggia, il grande odio per Giovanni, perché diceva che non ti recito tenerla, quindi chi rischiava rispetto alle parole di Giovanni era Erodiade, di perdere il seggio a fianco al re. E mi sembra che voglia anche contrapporsi questo quadro di questa figura di Erodiade, poi c'è la figlia, poi c'è questa domanda, chiede anche la metà del regno. Mi sembra che si voglia contrapporre a Ester, che è anche lei regina, anche lei ha delle peculiarità, ma quando si troverà di fronte a questa domanda, chiedi anche la metà del regno e te la darò, che è l'offerta che gli fa il re Assuero, dirà una cosa tutta diversa, cioè non chiede l'uccisione, chiede la vita, mi sia concessa la vita e che sia risparmiata al mio popolo, perché siamo stati venduti per essere distrutti. Poi Amman farà la fine che farà, rispetto a quello che lui stesso stava progettando, ma la richiesta di Estere e della vita. Qua c'è la richiesta della morte, mi sembrano due quadri opposti sul rapporto con il potere.
Ma così come lo racconta Marco, fa molto emergere due parole, almeno. Da un lato dice che Erode temeva Giovanni perché sapeva che era giusto e santo e lo custodiva. E poi, per contro, al versetto 22 dice che entrò la figlia di Erodiade, danzò e piacque a Erode e ai commensali. Quindi c'è questa contrapposizione fortissima tra il sapere che era un uomo giusto e santo e il piacere, questo piacere che Erode prova e a cui sottomette tutto, anche la sua conoscenza della santità e della giustizia di Giovanni. Io avevo segnato a margine la parola che c'è nella prima lettera di Giovanni, dove si dice: tutto ciò che è nel mondo, il desiderio della carne, il desiderio degli occhi e la superbia della vita, non è dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa, e la sua brama, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno, che rovescia completamente quello che è la situazione. Qui sembra il contrario, sembra che sia Giovanni che perisce, e invece è Giovanni che rimane in eterno, mentre il piacere di Erode e la sua debolezza diventa omicida. E sarà lui che passa, mentre Giovanni rimane in eterno, pur secondo quello che appunto diceva anche con tanta forza il libro della Sapienza. Agli occhi degli uomini sembrò che i giusti morissero, ma essi vivono in eterno.
Volevo sottolineare quei tratti della figura di Erode che a mio avviso lo rendono un po' simile a Pilato. Cito solo al volo Pilato nel Vangelo di Giovanni, che dice al capitolo 19 versetto 4: io ve lo conduco fuori perché sappiate che non trovo in lui, parlando di Gesù, colpa alcuna. Ecco, a me pare che sia utile, come posso dire, per chiaro che né io né noi abbiamo il potere di un re, però la tendenza, quando facciamo i fatti nostri, a dire che è colpa del giuramento, è colpa della folla, è colpa di qualcun altro, mentre invece la responsabilità del comportamento empio è nostra.
Beh, una cosa che colpisce, mi fa riflettere, è che nonostante Erode avesse tanto rispetto, timore e alcotasse, in un momento gli è passato, ecco, non è stato costante fino al punto di commettere un orribile peccato.
Erode
ascoltava, aveva piacere di ascoltare, lo dice qui che rimaneva perplesso, ma comunque affrontava quelle perplessità, rispettava Giovanni come uomo giusto, anzi lo temeva, quindi c'erano tutte le possibilità che lui potesse anche cominciare a seguirlo. Ecco, quindi lui è come quelle persone che anche ascoltano, anche rispettano. Però quando arriva il momento anche di una prova, abbandonano tutto, non solo, ma commette in questo caso un gravissimo peccato.
Niente, vedevo tutti questi personaggi che ruotano intorno a Erode, a Erodiade, che sono sostanzialmente interessate a ciò che succede in questa corte, però sono anche molto distanti, perché nessuno dice niente su questa sottile trama che coinvolge sostanzialmente la vita di Giovanni. Sono tutti equidistanti riguardo a questo martirio di Giovanni Battista. Tutti sentenziano anche col silenzio e poi come se niente fosse successo. Invece il comportamento dei discepoli di Giovanni è diverso. Saputo il fatto, vennero, ne presero il cadavere e lo posero in un sepolcro. È conseguente quindi che rispetto al dramma della verità tutti sono equidistanti, complici ed equidistanti. Invece quest'opera di misericordia dei discepoli di Giovanni ci dice un'altra trama che avviene, perché poi dietro Giovanni e i suoi discepoli, poi sono i discepoli di Giovanni che seguono Gesù e arrivano anche loro, alcuni, a prendere il cadavere di Gesù e a deporlo in un sepolcro. È un segno anche di grande speranza. Non tutto finisce, ma tutto è deposto nelle mani del Signore. Così come oggi che viviamo l'Eucaristia, questo corpo del Signore viene dato e noi lo deponiamo nella nostra vita, sperando con questo poi di diventare lentamente, per grazia, discepoli della vita di Gesù. Solo questo voglio dire.
A me viene da sottolineare, diciamo, l'aspetto politico che avvicina il racconto, la figura del Battista a Gesù. Come dice qui, accenna Marco, anche se è vero che Marco sottolinea molti altri aspetti, dice che Erode lo temeva, lo riconsiderava giusto e santo, ascoltava volentieri, queste sono cose che dice Marco, però c'è anche il fatto molto concreto, il versetto 17 e 18, il versetto 18 spiega perché Erode ha preso a Giovanni e l'ha messo in prigione. E il versetto 18 spiega, a motivo di Erodiade, ma non necessariamente perché Erodiade voleva arrestarlo, sicuramente se voleva ucciderlo voleva anche arrestarlo, ma perché Giovanni diceva non ti è lecito. E non glielo diceva sicuramente in faccia, Giovanni non aveva accesso a Erode prima dell'arresto. Qui si dice praticamente che Giovanni nel suo ministero, che era un uomo molto famoso, lo sappiamo molto, questo risulta dai Vangeli, ma non solo dai Vangeli, abbiamo il racconto del martirio del Battista anche in Giuseppe Flavio, che sottolinea proprio questo aspetto, e le due racconti, anche se diversi, non si contraddicono, in un certo senso si integrano, e proprio perché era un pericolo questo suo, il suo ministero di giustizia l'ha portato a scontrarsi col potere. Questo avviene anche per Gesù, in modi diversi se vogliamo, avviene anche per Gesù. Anche per Gesù c'è il problema di arrestarlo con l'inganno per timore della sua popolarità. Anche attraverso un traditore, diciamo, questo è nei Vangeli molto sottolineato, che temevano la gente, la folla. Questo presuppone la grande popolarità del Battista, anche di Gesù. Battista, proprio per questa popolarità, è pericoloso. È chiaro che se io a quel tempo avessi predetto in giro che Erode non aveva il diritto, non succedeva nulla, neanche mi arrestavano. Si arresta uno che è pericoloso, perché è chiaro che delegittima in questo modo. Giovanni sicuramente qui discutono molto, ecco, le ragioni del giudizio del Battista su Erode, ma è chiaro che comunque si rifà alla legge, si rifà alla giustizia della legge, ecco, e mette Erode di fronte alle responsabilità. Erode aveva divorziato, anche gli aspetti politici erano primari, Erode aveva divorziato dalla moglie precedente, che era la figlia del re Nabateo, che regnava a Petra. Infatti poi ci sarà la guerra. Alcune delle conseguenze di tutte queste operazioni sono la guerra disastrosa di Erode Antipa e ha sposato la sua nipote. Questa Erodiade era la nipote di Erode Antipa. Non si capisce bene se il Battista lo critica perché era nipote o perché ha fatto questo tipo di divorzio, non è chiaro. Sicuramente il Battista rappresenta, l'impressione anche dei commentatori, rappresenta una linea molto forte della giustizia di Dio. Siamo all'interno, è chiaro che il presupposto è siamo all'interno di Israele, e quindi la legge di Dio, ecco, può essere messa davanti alla responsabilità anche delle autorità, anche dei potenti, e qui c'è le conseguenze, cioè. Come dice l'orazione dice che è morto per la verità e la giustizia, l'orazione che abbiamo pregato. Questo accosta molto, anche sotto questo aspetto, non solo, anche sotto questo aspetto è molto vicino alla sorte di Gesù, benché le due vicende siano anche molto diverse, vediamo. Però, insomma, ricavo anche questo grande insegnamento, cioè del coraggio del profeta, del coraggio nel dire la parola di Dio, nel dare il giudizio di Dio, non solo verso i deboli, nell'insegnare ai deboli, ai piccoli, anche verso i potenti. Il Battista non ha timore di dire la verità della legge di Dio di fronte al potente, ed è questo che lo porta alla fine alla morte, anche se è vero che, come avete solo alcuni di voi hanno sottolineato, il racconto di Marco vuol mostrare forse molto di più nel cuore degli uomini di questo ambiente, il cuore di Erode, il cuore di Erodiade, ecco, il cuore di Salome, eccetera, la figlia, vuol mostrare come anche uno come Erode, che di per sé proteggeva, per così dire, comunque non aveva in progetto di ucciderlo, forse perché anche temeva, ma Erode, il Vangelo suggerisce, anche perché lo rispettava, eppure le circostanze molto mondane, cui per i commensali, il giuramento, eccetera, pur essendo molto triste, fatto uccidere. Certamente io credo che il racconto evangelico voglia molto sottolineare anche questi aspetti.